Zizzania, Zizzania, Zizzania. Viaggio nei fatti, con occhi inconsueti.
I tuoi dubbi, la nostra informazione solo su radioyul.it. La nostra informazione solo su radioyul.it.
Di nuovo giovedì, di nuovo Zizzania. Buonasera da Enzo, buonasera da Achille.
Buonasera a tutti, buonasera, diamo il benvenuto a Carlo e diamo il benvenuto anche al nostro ospite, il professor Guido Formigoni, che tra poco ci darà un suo contributo molto autorevole sulle attuali posizioni della politica italiana.
Terza Repubblica, e questa è la domanda che ci facciamo e che ci faremo in compagnia del professor Guido Formigoni. Chiederemo il suo autorevole contributo su questo argomento per capire cosa sta succedendo nel panorama politico italiano, perché eppur si muove, così potremmo dire, dopo oltre un mese dalle elezioni politiche, al terremoto elettorale del 4 marzo, alcune cose si stanno muovendo. Oggi intanto è cominciato il secondo giro di consultazione al Quirinale, appunto per la formazione del nuovo governo. Abbiamo un Parlamento che si è già insediato, sono stati eletti gli uffici di presidenza, il primo giro di consultazione appunto è andato a vuoto e adesso il presidente Mattarella sta sondando la possibilità di una nuova maggioranza di governo. Vi abbiamo accompagnato in questo viaggio, prima con la puntata verso le elezioni, poi con la seconda Rebus Governo, in cui abbiamo un attimo preso le misure di quanto era successo il 4 marzo. Adesso ci andiamo a fondo dell'argomento, appunto in compagnia del professor Formigoni. Intanto ci sentiamo una canzone, Achille?
Sì, ci sentiamo Public Hustles TV dei Lost in the Game. Questa era Public Access TV. Noi ringraziamo come al solito Serena Del Fiore, che ci seleziona ogni puntata le migliori canzoni da inserire nel contesto che andremo appunto ad interpretare. E comunque torniamo con Zizzania e torniamo parlando appunto di quello che sta accadendo attualmente nella situazione politica italiana. Nelle precedenti puntate abbiamo parlato di Verso le elezioni, Rebus Governo, questi erano appunto i titoli delle precedenti, e mentre invece oggi diciamo ci stiamo avvicinando a qualcosa di più concreto per quello che riguarderà appunto il prossimo esecutivo. Ma che succede oggi? Quali sono appunto le evoluzioni degli ultimi giorni? Che pronostico si può fare, Enzo?
Allora, come detto, siamo in un secondo giro di consultazioni, il secondo tempo di questa partita, dopo che i partiti hanno chiesto tempo al presidente Mattarella, come lui stesso ha detto, direttamente ai cittadini. Secondo un retroscena molto interessante a mio avviso di Marzio Breda, il quirinalista del Corriere della Sera, che ben conosce quegli ambienti, è possibile che stavolta il presidente Mattarella metta un po' di pressione sui partiti per cercare di sciogliere un attimo questo intrigo, anche se sappiamo che comunque il presidente Mattarella per suo anche profilo istituzionale è molto restio ad intervenire direttamente. Abbiamo avuto tanti presidenti della Repubblica più o meno interventisti, come anche contemplato dalla nostra Costituzione, flessibile in questo senso. Il presidente Mattarella però non sembra voler dare un...
Si era pronunciato tra l'altro, l'abbiamo ricordato nel discorso di Capodanno,
sì,
anche su questo
aveva,
profilo.
Nel discorso di Capodanno in modo velato aveva detto che tutti i partiti sarebbero stati legittimati alle elezioni, che quindi non avrebbe fatto differenze, e adesso in questo caso il presidente Mattarella, nonostante voglia mantenersi nel suo garbo istituzionale, sembra, secondo Marzio Breda, che possa andare avanti con la soluzione di un preincarico. In questo senso comunque la strada che è percorribile, anche per quanto abbiamo visto le elezioni dei presidenti delle Camere, quanto di cui parleremo anche con il professor Guido Formigoni, è una possibile alleanza tra Lega e Movimento 5 Stelle, o tra il centrodestra nella sua interezza e il Movimento 5 Stelle. Appunto, il Partito Democratico, dopo la batosta elettorale, è al momento indisponibile appunto a dialogare con il primo partito italiano, che appunto il movimento guidato da Luigi Di Maio, e appunto tutta la partita si gioca sui veti che sono stati posti un po' da parte di tutti, e di cui appunto analizzeremo in modo il più possibile alto e fuori dalla cronaca e dal gossip appunto il profilo di queste situazioni con il professor Formigoni. E dunque, una volta superati questi veti, chissà cosa succederà. Noi abbiamo fatto qualche piccola previsione. Ecco, a mio avviso alla fine la soluzione più probabile.
Nell'ipotesi di un preincarico, a quali nomi avevamo pensato?
Secondo me il nome più probabile, anche per quello che stiamo vedendo, e qui andiamo un po' sulla cronaca, siamo un po' maliziosi, potrebbe essere quello di Giancarlo Giorgetti, che è il vice segretario della Lega Nord, attuale capogruppo alla Camera, che non è stato eletto come in una prima fase sembrava il presidente della commissione speciale, che potrebbe essere un nome spendibile. Esce tra l'altro in moltissimi retroscena come possibile premier.
Tra l'altro ricordiamo che il presidente della commissione speciale è stato eletto Nicola Molteni, sempre deputato della Lega, e congiuntamente diciamo con
a Vito Crimi al Senato, che è del Movimento 5 Stelle. Quindi sì, c'è anche un accordo, diciamo un'intesa tra Salvini e Di Maio, che si sono anche scambiati dei complimenti dicendo ognuno dell'altro che fossero affidabili in questa fase. E dunque è possibile, ecco, a mio avviso, che succeda questo. In questo caso, qualora cadesse il muro di Di Maio, che ha detto o io premier o nessun governo, secondo me Di Maio potrebbe tranquillamente diventare il vice premier a questo punto di un esecutivo, possibilmente con un ministero legato alle tematiche che sono cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle. Quindi secondo me il Ministero del Lavoro in questo senso potrebbe andare al Movimento 5 Stelle. Poi ci sono tante figure che si muovono. Ad esempio, abbiamo notato anche qui, per essere un po' maliziosi, il forte attivismo dell'economista Carlo Cottarelli in questa situazione. Qualcuno gli disse di martedì, un paio di settimane fa, lei parla quasi autocandidandosi al Ministero dell'Economia, e questo secondo me può essere vero. Poi appunto bisogna vedere se ci sarà o meno il coinvolgimento di Forza Italia in questo governo, anche perché si apre una fase parecchio difficile per le aziende di Silvio Berlusconi, con la scalata ostile di Vivendi, quindi dei francesi nei confronti di Mediaset. Queste sono settimane anche parecchio interessanti per quanto riguarda la situazione di TIM, che riguarda appunto il sistema delle comunicazioni. Quindi anche lì il Ministero, secondo me, delle Infrastrutture e dello Sviluppo Economico potrebbero essere strategici in un possibile accordo di governo. Altre figure, e poi andiamo sicuramente a fare qualcosa di più serio con il nostro ospite, anche di prospettiva, per appunto distaccarci dalla cronaca. Altre figure che si muovono e di cui si è parlato sono Franco Frattini, è stato velatamente proposto da Forza Italia per un incarico di governo, anche se secondo me è parecchio difficile, ex ministro degli esteri del governo Berlusconi, però altre figure intermedie potrebbero essere di rilievo in un possibile prossimo governo: Gianluigi Paragone, ex conduttore della Gabbia sulla 7, giornalista, ex direttore della Padania, attuale senatore del Movimento 5 Stelle, e Giulia Bongiorno, di cui tra l'altro chiederemo una curiosità proprio al professor Formigoni, che è stata eletta senatrice tra le file della Lega, ex avvocato di Giulio Andreotti, adesso sul carro di Matteo Salvini, una sorta di giustizialista di ferro che su alcune tematiche con il Movimento 5 Stelle potrebbe intendersi. Dunque, queste un po' abbiamo fatto
il
abbiamo
punto
messo
della
un
situazione,
po' di
abbiamo messo di zania, e speriamo che sia pervenuta, che sia arrivata anche, diciamo, ai nostri ascoltatori. Nel frattempo facciamo un ultimo intermezzo musicale e ci ascoltiamo Fiona Apple, questi sono i Criminal.
Cause I'm feeling like a
qua, siamo tornati con Zizzania e siamo arrivati alla parte clou, diciamo, della nostra puntata, e dove introduciamo appunto il nostro ospite speciale, il professor Guido Formigoni, docente di storia contemporanea appunto dell'Università Yulm. E buongiorno professore.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. E dunque Enzo, partiamo subito con le file appunto delle nostre domande, che sono...
Ecco, dopo esserci sbilanciati un attimo, andiamo un po' ad analizzare i temi in prospettiva, ecco, su quella anche che è stata l'evoluzione del nostro sistema politico in questi anni e quella che è stata l'evoluzione del consenso. Infatti il professor Guido Formigoni, storico e saggista, è anche uno studioso del Novecento italiano e internazionale, quindi può darci sicuramente una grossa mano in questo. Allora, una delle costanti del nostro sistema politico in questi anni è stata quella di un basso grado di legittimità. Dal 94 ad oggi tutti i partiti di governo uscenti sono stati sonoramente battuti alle elezioni, anche per via di un sistema elettorale che via via ha anche profilato quella che nella prima repubblica non c'era, che era l'alternanza al governo. Ecco, cosa c'è da aspettarsi? Che questo clima di compromesso, o comunque di avvio verso una fase di instabilità, porti ad una maggiore legittimazione dei partiti fra di loro, oppure dobbiamo aspettarci qualcosa di diverso da questi giorni?
Ma io distinguerei due cose: la legittimazione dei partiti o delle forze politiche presso l'elettorato da una parte, e la legittimazione reciproca tra le forze politiche, perché sono due questioni collegate ma diverse. La seconda, diciamo che era l'auspicio che si era fatto dopo la fine della prima stagione della Repubblica, che era stata caratterizzata, come vi ricorderete, dalla guerra fredda interna, quindi dall'esclusione del Partito Comunista, quindi c'era un partito che non era legittimato a entrare nell'area di governo, e per converso c'erano altri partiti condannati a governare, come allora si diceva. Quindi, superata quella fase della discriminante ideologica, la teoria avrebbe portato a dire i partiti si avvicinano, non ci sono più discriminanti e c'è una competizione più normalizzata su programmi alternativi, la teoria del bipolarismo. Poi vedremo magari come è andata a finire. La questione del rapporto con l'elettorato invece è più recente e più complicata, forse, perché è vero quello che avete detto, cioè oggettivamente chi governa si deve preparare a una sconfitta, stando alla storia degli ultimi anni. È anche vero che non è un problema solo italiano, per la verità, è un problema un po' delle democrazie mature in generale, credo, perché è vero che ci sono alcune eccezioni, pensiamo al caso di Angela Merkel in Germania, ma anche lei ha dovuto però entrare in una serie di coalizioni piuttosto complicate e diverse per conservare il ruolo di guida, e ha perso sensibilmente voti nelle ultime elezioni. Anche altri casi potremmo citare, no? di rivolgimenti frequenti. Sembra quasi che le opinioni pubbliche, le società democratiche avanzate siano sempre più critiche nei confronti delle classi dirigenti, insomma. Poi questo magari in Italia assume un carattere più
ponderato, sì.
Più forte, perché, come dire, forse noi viviamo di una storia di maggior fragilità del sistema politico istituzionale. Altri sono più consolidati, più duraturi nel tempo, ma è una differenza di grado, credo, non una differenza di sostanza.
Tuttavia comunque si profila una sorta di ritorno al maggioritario, almeno questo avviene nelle intenzioni dei vincitori. Secondo Angelo Panebianco, un politologo e anche editorialista del Corriere della Sera, veniva detto che era una stagione finita quella del maggioritario, mentre invece si profila quasi un ritorno. Abbiamo avuto la prima, seconda, forse adesso anche la terza repubblica, comunque quella che è stata, diciamo, l'architettura costituzionale è rimasta pressoché invariata. Ma che cosa cambiano nella sostanza queste elezioni? Quali cambiamenti hanno portato?
Queste elezioni hanno accelerato un processo di cambiamento che era già iniziato nel 2013, per la verità, cioè dopo grosso modo 20 anni di progressiva strutturazione bipolare del sistema politico, con tutte le fatiche, perché poi era un bipolarismo che in certi momenti sembrava diventato quasi bipartitismo, esatto. Però i partiti poi si frammentavano lo stesso, insomma, quindi con tutte le fatiche, però si era strutturata una sorta di bipolarismo che qualcuno diceva europeo, in qualche modo normale. E nel 2013 però già l'esplosione del Movimento 5 Stelle ha cambiato lo schema. Allora, questo certamente ha complicato molto, e in questo turno elettorale recente c'è stato un po' un punto di caduta ulteriore, forse più radicale di quello che ci si aspettava, no? Perché il Partito Democratico ha perso più voti e soprattutto bisogna ricordare, oltre che a perdere più voti, non è riuscito a recuperare buona parte dei voti diciamo di Scelta Civica, del gruppo di Monti, che nel 2013 era un gruppo centrista che poi politicamente ha appoggiato i governi del PD e che però era un elettorato di 3 milioni di voti che si è disperso, non è stato recuperato dal PD come maggiore forza di governo. Quindi c'è stata una accelerazione del cambiamento, e questo pone problemi naturalmente sia per il discorso di una legge elettorale che torni ad essere maggioritaria. Una legge elettorale che torni ad essere maggioritaria in un sistema che non è bipolare è un po' complicata da gestire, perché la Corte Costituzionale ha detto che si può correggere l'espressione del consenso da parte dei cittadini, ma entro certi limiti. E in effetti, non a caso, in questa vicenda ci sono già state due leggi elettorali maggioritarie bocciate, esattamente perché in qualche modo la Corte ha sostenuto che distorcevano eccessivamente il consenso. Quindi che adesso i partiti che hanno vinto le elezioni pensino di ricorreggere di nuovo una legge elettorale prevalentemente proporzionale come il cosiddetto Rosatellum può anche essere, però non è semplicissimo, perché stante questa configurazione dei rapporti tra le forze politiche ci sono dei limiti alla correzione.
Ancora Zizzani in compagnia del professor Guido Formigoni, docente di storia contemporanea, e la domanda è sempre la stessa. Terza Repubblica, intanto però per svariare un attimo sulla scaletta e sui nostri argomenti, insomma l'occasione è ghiotta, davanti a lei passano tantissimi giovani in questi anni, no? Anche perché lei insegna tra l'altro in molti corsi della nostra università, quindi vede tantissimi nostri coetanei. Nel tempo che evoluzione hanno dato nel loro modo di approcciarsi, se non alla politica, quantomeno al voto?
Non è facile dirlo. Io penso che i dati che ho visto recentemente, non li ho misurati io ovviamente, ma sentivo gli esperti che parlavano per questo turno elettorale di un 35% addirittura dei diciottenni che sono astenuti, che è una percentuale che mi sembra molto alta. Non saprei però metterla in termini storici. Sicuramente è facile fare un paragone con le generazioni di 20-30 anni fa, in cui ancora credo il voto fosse una sorta di rito di passaggio, diventare maggiorenni, andare a votare per la prima volta era una cosa, magari andare a votare per la prima volta in modo difforme dalla propria famiglia per affermare anche un'identità, no? Cioè era una cosa. Oggi certamente si è allontanato in una parte almeno dell'universo giovanile questo tipo di rapporto così forte, così vivo. Non sono però della visione di qualcuno che rappresenta appunto tutto l'universo giovanile come lontano da questi temi, anzi mi sembra che ci siano ancora ferventi vivaci di interesse e di attenzione, magari sicuramente meno generalizzati che qualche tempo fa. C'è stata una maggior selettività, ecco, questo penso di sì, negli ultimi anni.
Tornando invece a anche ad analizzare comunque quello che è emerso anche dal libro che noi abbiamo letto, che appunto ricordiamo che è Il sistema politico italiano di Carlo Guarnieri,
una nostra fonte,
una delle nostre fonti, perché ogni volta appunto noi cerchiamo di attingere dalle fonti migliori che ci capitano sotto mano. Dunque, lei crede sia immaginabile pensare un'Italia distante da quei valori classici che appunto si attribuiscono all'Occidente come lo conosciamo, l'Europa in primis e la crescita economica? Cioè, secondo lei è possibile pensare a un'opposizione tra le forze di apertura e chiusura?
Ma questa rappresentazione dello scontro politico appunto in Europa negli ultimi anni ha molto insistito su questo aspetto, no? Cioè diciamo così, le forze di sistema favorevoli alla globalizzazione, all'integrazione, quindi europee, quindi anche responsabili dal punto di vista delle politiche di bilancio eccetera, e dall'altra parte invece diciamo il populismo sovranista, no? Così si è definito, portatore di visioni più accentuatamente nazionaliste, di chiusura eccetera. A me sembra che questo tipo di schema dica delle cose oggettive, cioè in Europa ci sono partiti che appunto si possono agevolmente classificare in questo secondo schema, ci sono partiti che soprattutto nella parte orientale d'Europa sono anche andati al governo negli ultimi anni, hanno vinto le elezioni in diversi partiti, come sapete, e in diversi paesi, e quindi certamente questo è una delle caratteristiche dello scontro politico generale. Poi certamente l'applicazione di queste categorie è da usare con un po' di cautela all'interno delle singole situazioni. Per esempio in Italia abbiamo appunto il Movimento 5 Stelle, che indubbiamente è un partito che finora ha mostrato una grande capacità anche di aggirare in qualche modo questa dinamica, tenendo insieme punti di riferimento diversi, accentuando alcuni elementi di critica all'Europa, la cosiddetta Europa dei banchieri eccetera, ma nello stesso tempo dando recentemente segnali poi di molta prudenza sul distacco appunto dall'Europa. Non si parla più di uscita dell'euro, non si parla
anche
più
se di comunque critica. Loro avevano dei ministri che avevano proposto, era, cioè, si era professato proprio anti-euro.
Uno tra gli ultimi ministri anti-euro forti non mi pare che ci fossero nell'elenco recente, quello subito prima delle elezioni.
Dicevo. Sì, quello.
Non mi sembra che ci fossero degli anti-euro forti, c'erano piuttosto, diciamo, dei critici dell'attuale politica di austerità europea, sì, no? Sì. Quindi in qualche modo degli economisti che andavano su linee più di intervento dello Stato, di tradizione keynesiana. Critica, diciamo, appunto degli equilibri finanziari e dell'austerità imposta dalle istituzioni europee. Questo sì, questo però in qualche modo appunto è una sfumatura che ci può stare all'interno di un dibattito su come stare in Europa. Non è l'opposizione all'Europa, che forse è un po' più marcata, almeno a stare recentemente alle prese di posizione che almeno io colgo nei vertici leghisti, dove c'è appunto questa polemica più forte, dove c'è anche recentemente questi altri segnali, tipo lo schieramento in qualche modo favorevole alle posizioni della Russia sulla questione medio orientale, cioè sono tutti segnali che vanno un po' più nella direzione appunto dello stereotipo del populismo sovranista.
Interessante la questione internazionale. Io però tornerei un attimo sulle opposizioni, un attimo di destra e sinistra, o comunque su come ci si muove in questo periodo di consultazioni. Dunque, sembra che per il momento le carte le dia il Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio ha detto: io sono il candidato premier legittimato. Anche su questo approfondiremo. E dice: per me le leghe PD sono sostanzialmente la stessa cosa, perché i problemi del paese sono quelli e le soluzioni tutto sommato anche. Ma la politica non era un'altra cosa in cui si parlava di soluzioni alternative, cioè su uno stesso problema si avevano delle opinioni differenti.
Certo, il Movimento 5 Stelle è in una fase, non sono io a osservarlo, insomma, in qualche modo di transizione anche rispetto a questo proposito, perché appunto la teoria è ancora una teoria di un partito che sta sopra le differenze destra-sinistra, che si occupa solo appunto di un'idea di democrazia più vicina alle persone e di una soluzione di problemi concreti che porterebbero a non essere ideologici. Quando poi però questa cosa appunto, per esempio, si traduce in alcuni orientamenti su quali saranno i futuri ministri, si sono già dati dei segnali che sono piuttosto indicativi, che non sono poi così neutri dal punto di vista appunto di uno schieramento, e anche anche in questo caso io mi baso sulla riflessione anche di altri analisti delle vicende di queste ultime settimane. Sembrava di capire che l'apertura di Di Maio nei confronti del Partito Democratico fosse in un certo senso più forte che non quella verso la Lega, quasi che in qualche modo ci fosse stata una prima, almeno iniziale, selezione appunto, no? Tra questo totale elemento di indistinzione. Naturalmente è comprensibile che il partito abbia difficoltà a andare fino in fondo in questa direzione, perché uno dei suoi asset forti in termini di consenso è stato questo, la capacità di tenere insieme anche sensibilità, umori, punti di vista diversi dell'elettorato, accomunati dalla critica alla casta, alla politica tradizionale, eccetera. Quindi presentarsi come appunto continuatori di questo schema per cui tutti gli alleati sono fungibili, per cui non siamo né di destra né di sinistra, preserva questo tipo di consenso elettorale, ma sono loro i primi ad essere coscienti che si può fare solo fino a un certo punto, perché appunto nella misura in cui poi si deve arrivare a degli accordi si deve fare qualche scelta, e queste scelte parlano anche appunto nel senso di privilegiare alcuni interlocutori e quindi inevitabilmente alcune posizioni su altre.
Grazie professore, adesso noi inseriamo un altro intervallo musicale per spezzare questa nostra intervista e vi lasciamo con Scar Tissue, questi sono i Red Hot Chili Peppers. Scar Tissue that I wish you saw, so I kept to Mr. Know It All. I'll close your eyes and I'll kiss you, cause with the birds I'll share, with the birds I'll share this. Share this lonely view.
Radio Yulm si parla ancora di politica con Terza Repubblica, la puntata di Zizzania dedicata appunto alla formazione del governo, mentre appunto al Quirinale stanno sfilando, hanno sfilato in queste ore alcuni tra i leader politici. Noi siamo in compagnia del professor Guido Formigoni a commentare un po' quanto sta succedendo. Dunque, io Premier, l'ha detto Luigi Di Maio, ma qualcuno ha fatto qualche tweet ironico, non l'avrebbe detto neanche De Gasperi, con il 40 più per cento, tra poco ricorreranno tra l'altro i 70 anni, tra qualche giorno, delle prime elezioni repubblicane. Ecco, quest'idea del candidato Premier è un po' per tentazioni messianiche che si hanno, anche forse forti di un consenso elettorale, oppure è proprio cambiato l'immaginario di chi va a votare poi?
Beh, questi ultimi 20 anni sono stati segnati da una forte concentrazione leaderistica in politica, no? Che in qualche modo è stata anche frutto, io la interpreto anche in chiave parallela e in qualche modo di compensazione a un indebolimento della politica. Cioè la politica che nella prima fase della storia repubblicana era stata più capace di interpretare il paese, di tenere insieme il paese, forse perché anche il paese era più semplice. Questo non dobbiamo scordarcelo, nel perdere questa capacità di controllo ha reagito verticalizzandosi, cioè concentrandosi appunto su figure che in qualche modo sono diventate simboliche e punti di riferimento e anche potenzialmente appunto capaci di costruire o di intercettare un consenso in termini personali. E questo naturalmente è andato anche a forzare un po' le regole istituzionali, perché noi siamo in un contesto costituzionale che prevede ancora un governo di formazione parlamentare e quindi un governo che deve avere la maggioranza in Parlamento e quindi non c'è un'elezione diretta, nemmeno nell'epoca del bipolarismo in cui in qualche modo era più semplice indicare un candidato premier in due coalizioni contrapposte e quindi più facile da identificare, nemmeno lì tecnicamente si è mai eletto direttamente un capo del governo, però è rimasta questa forte accentuazione che qualche volta appunto assume un po' anche tratti fuorvianti, perché nell'ultima campagna elettorale abbiamo assistito a coalizioni come per esempio quella di centrodestra in cui ciascuno sosteneva il suo candidato premier, quindi non era un reale candidato premier, era una bandiera del
sì,
partito,
sì, un portabandiera, possiamo chiamare
una sorta di portabandiera, un elemento simbolico più che altro.
Tuttavia comunque vabbè, la più o meno consapevole fake news, chiamiamola, del candidato premier è una novità assoluta per il nostro attuale sistema politico, ma prima comunque che il nostro sistema divenisse prima bipolare e poi tripolare, i veti che vengono messi appunto, che sentiamo adesso, erano anche allora così scoperti oppure si andava più cauti?
Beh, nella vicenda precedente noi abbiamo avuto una lunga stagione di sostanziale egemonia della Democrazia Cristiana, cioè di un solo partito, che aveva però due caratteristiche. Una aveva la necessità comunque di fare conto con degli alleati per governare, che erano magari partiti molto più piccoli, con minore consenso, ma molto determinanti.
Sì, infatti ricordi il pentapartito e tutte queste...
Pentapartito degli anni 80 oppure il centrosinistra degli anni 60 o il centrismo degli anni 50. In tutti i casi gli alleati avevano comunque qualcosa da dire su chi il partito maggiore designava alla guida del governo. E poi erano comunque partiti compositi. La Democrazia Cristiana era un partito molto pluralistico al suo interno, per cui a seconda degli accordi di governo, delle alleanze, delle stagioni e dei programmi quindi che si mettevano in gioco, alcuni dei leader erano più facilitati o meno rispetto ad altri ad assumere il ruolo di Presidente del Consiglio. Tra l'altro in quell'epoca c'era una sorta di fortissima pratica che riteneva molto molto sconsigliabile che il Presidente del Consiglio fosse nello stesso tempo segretario del partito di maggioranza, quindi si tenevano distinti i ruoli partitici dai ruoli istituzionali. Negli ultimi anni invece questi due ruoli sono stati sovrapposti, il Partito Democratico.
Poi abbiamo visto appunto con Renzi, esatto, che aveva
ha scelto una strada per identificare il proprio segretario che è, secondo me, in un modo un po' curioso, affidata alle primarie con la motivazione specifica per cui il segretario poi è comunque anche il candidato premier, quindi in questo senso affidarlo alle primarie non è una contraddizione, perché far decidere il segretario di un partito a chi non è militante di quel partito sarebbe una sgrammaticatura rispetto alla tradizione politica delle democrazie.
E di leader continuiamo a parlare, io continuo a giocare di citazioni, mi arriva un messaggio di Marco che ci sta seguendo e che ci dice: gli italiani votavano Renzi e Berlusconi perché volevano essere come loro e adesso votano Salvini e Di Maio perché sono come loro. È un'affermazione possibile? Le chiedo così una risposta a caldo. Noi ogni tanto mettiamo un po' di zizzania in questo.
L'essere come loro nel senso appunto di qualità personali, di profili antropologici, eccetera, sarebbe una cosa che si potrebbe discutere a lungo. Certamente, probabilmente Renzi e Salvini in questa Di Maio e Salvini in questo turno elettorale hanno intercettato il consenso anche perché sono stati capaci di fare una campagna che in qualche modo ha raccolto un paese preoccupato, un paese deluso, un paese ancora frustrato da una situazione economica che appunto da parte del Partito Democratico si diceva sta migliorando, ma che non dobbiamo dimenticarci è ancora con un PIL 5 punti o 6 punti sotto al 2008, con una disuguaglianza crescente, quindi con situazioni di tensione. E quindi certamente l'elemento in qualche modo protettivo che ciascuno di questi ha potuto mettere in gioco in modi diversi tra loro, però credo abbia funzionato molto come messaggio. Non so se sia stato esattamente una proposta di identificazione, certamente è stata una proposta in qualche modo di maggior tutela rispetto appunto alla logica del governo, del partito e dello stesso Renzi, che ha insistito molto sul fatto che si era fatto tutto quello che era necessario, quando palesemente la gran parte degli italiani non la pensano così.
Hanno saputo in un certo modo gestire il malcontento.
Sì, il malcontento, le difficoltà, le preoccupazioni. Ci sono anche studi di analisti sociali che mettono in luce come è un dato delle nostre democrazie quello di rappresentare nelle condizioni di difficoltà in modo addirittura peggiore di quello che oggettivamente siano le condizioni di difficoltà, perché si comincia a pensare il futuro sarà peggio del presente, o comunque i miei figli non vivranno meglio di me, della generazione dei genitori. Questi sono tipi di ragionamenti che oggi sentiamo molto in giro, che sono in qualche modo inediti nella storia italiana, dove per esempio appunto viviamo da decenni in questa idea di una sorta di continuo miglioramento delle situazioni, che invece si è interrotto nella coscienza delle persone dal punto di vista della psicologia sociale prima ancora che non nei dati di fatto di una forte realtà economica.
Avremmo bisogno di un antropologo, di un sociologo, ma intanto ci accontentiamo del professor Formigoni ed è già tantissimo per la nostra trasmissione. Questi intanto sono i Black Keys. Do
torniamo con Zizzania, torniamo con la puntata Terza Repubblica e torniamo appunto con il nostro ospite, il docente di storia contemporanea, professor Guido Formigoni. E passiamo alla nuova domanda. Dunque, gli uffici di presidenza, come abbiamo appena detto, sono stati occupati senza grossi complimenti anche comunque sono stati sì, dai partiti vincitori. Sono differenze di fondo rispetto a un tempo in cui comunque la consuetudine di dare voce alle minoranze non era mai stata messa in discussione.
In parte sì, però bisogna anche notare che questa volta appunto i vincitori non erano dello stesso gruppo, cioè sono vincitori diversi che hanno trovato un accordo tra loro per questa divisione, e quindi in qualche modo questo riduce il peso del cambiamento, nel senso che per esempio nel 2013 ancora una volta il Partito Democratico si era preso tutto in termini di cariche importanti, poi possiamo discutere sugli uffici di presidenza, le cariche minori, ma le cariche importanti erano state prese tutte dal partito che aveva ottenuto, non dimenticatevi, la maggioranza assoluta con una maggioranza solo relativa e anche abbastanza esigua dei voti. Nella storia precedente le cose andavano in modo più complicato, perché all'inizio della vicenda repubblicana certamente i partiti di maggioranza controllavano tutte le cariche istituzionali, ma man mano che il Partito Comunista era cresciuto nel suo elettorato a un certo punto si era instaurata la prassi per cui c'era una divisione di queste cariche dal 76 fino praticamente alla fine della prima stagione repubblicana, i primi anni 90. Il Partito Comunista aveva una presidenza di una Camera, nonostante fosse all'opposizione del governo, tranne la breve fase della solidarietà nazionale del 76-78. Quindi in qualche misura c'era una distribuzione anche allora. È stato poi il maggioritario che ha portato con sé l'idea, fin dal 94, quando la maggioranza di Berlusconi era una maggioranza del tutto esigua, però comunque si elessero due presidenti delle Camere omogenei legati alla maggioranza di governo.
Dunque, approfittando del fatto che appunto lei è, come abbiamo detto più volte, un docente di storia, abbiamo parlato prima di Giulia Bongiorno, candidata adesso nella Lega, storico avvocato di Giulio Andreotti. La Bongiorno ha detto: Salvini è come Andreotti, se Andreotti ci fosse stato avrebbe apprezzato il suo pragmatismo. Invece nella svolta Dorotea dei 5 Stelle tanti hanno detto no, Di Maio è come Andreotti, ma non si pecca un po' di ebbrezza, ecco, in questi casi, cioè, tirano fuori il nome di Andreotti così, forse è anche blasfemia addirittura.
Beh, insomma, certamente queste sono battute che alla fine lasciano un po' il tempo che trovano. Il pragmatismo, potremmo addirittura usare la parola cinismo politico di Andreotti, è rimasto storico nella storia della Repubblica, ma le posizioni politiche di Andreotti sono difficili da portare avanti fino a coprire quelle attualmente in gioco. Il caso di Giulia Bongiorno è un caso abbastanza particolare, perché appunto professionista che ha assistito Giulio Andreotti nel suo processo per mafia, poi ha avuto una storia politica abbastanza particolare, perché è passata prima con Alleanza Nazionale, critica di Berlusconi, poi con la Lega, insomma, quindi una storia piuttosto movimentata, chiamiamola così, in cui Andreotti è sicuramente stato il punto di partenza, non so se sia stato in qualche modo pensabile anche come punto d'arrivo.
L'ultima sua fatica è Aldo Moro, lo statista, e il suo dramma, appunto ricorrono i 40 anni della strage adesso del storico esponente della Democrazia Cristiana, dunque il suo libro edito dal Mulino, che è stato anche presentato in università. Abbiamo letto nelle ultime settimane un'intervista del figlio di Aldo Moro, Giovanni, che disse: è mio padre il fantasma di un'Italia senza pace. Come spieghiamo questa frase con i nostri ascoltatori?
Moro è il fantasma di Italia senza pace, nel senso che il suo assassinio è rimasto una sorta di elemento in cui una tragedia senza la sua catarsi, nel senso che non c'è stata una verità percepita come solida, affidabile, completa su quello che è successo in quei 55 giorni. E questo ha in qualche modo assorbito nella memoria degli italiani la stessa figura di Moro politico, che infatti è ricordato quasi solo per il sequestro e l'assassinio, mentre faticosamente oggi credo sia possibile tornare a studiarlo e tornare a comprenderlo anche come una persona che è stata cruciale in tutta una lunga storia dell'evoluzione della nostra democrazia. E dall'altra parte questo non è andato solo appunto a detrimento insomma della memoria della figura di Moro, ma ha lasciato un segno appunto anche sull'evoluzione della storia politica della Repubblica, perché dopo l'assassinio di Moro certamente i partiti fondatori della Repubblica sono entrati in una fase di difficoltà e in qualche modo non sono più rivelati in grado di dominare gli eventi, salvo poi anche le contingenze dei primi anni 90, ma insomma quello che era stato l'ultimo tentativo di consolidamento di questa democrazia era stato quello gestito da Moro a metà degli anni 70, che è finito nella tragedia sua personale e collettiva.
Noi siamo quasi alla fine. Ultima cosa, tornando comunque al tema introduttivo, che era appunto quello della Terza Repubblica, secondo lei, secondo il suo punto di vista, ci potrà essere una Terza Repubblica?
Ma io sono abbastanza scettico anche sull'espressione Seconda Repubblica, perché è una scoppiazzatura del modello francese di numerare i regimi politici. Però in Italia abbiamo ancora la Costituzione del 48, quindi siamo ancora nella prima invariata e unica Repubblica dal mio punto di vista. Poi certamente le varie fasi di cambiamento del sistema politico non voglio negare che siano state rilevanti, importanti, significative. Prima di annunciare un cambiamento di regime ad ogni svolta, anche contingente, ci andrei con una certa prudenza.
Bene, grazie professor Guido Formigoni per il suo contributo. Noi appunto la ringraziamo per essere stato qui, per essere stato disponibile alla nostra puntata.
Sì, questo confronto molto
arricchente, siamo sicuri, per i nostri ascoltatori.
Grazie a voi per la gentilezza e buon lavoro.
Grazie. Noi chiudiamo con il solito contributo che abbiamo, tra l'altro una volta le diciamo abbiamo avuto anche Andreotti, però non era Andreotti vero, era Tony Servillo, quando parlavamo di verità, insomma,
il
anche noi
Paolo Sorrentino, il divo.
Anche noi ogni tanto lo chiamiamo in causa quando serve. Intanto chiudiamo appunto con questo contributo, che anche questa volta è la copertina semiserie di Francesco Fanucchi. Torna, come si chiama stavolta il suo contributo?
Pensavo fosse amore, invece era un carroccio. Questo è appunto il titolo che Francesco Fanucchi ci regala, e noi vi salutiamo, vi rimandiamo come al solito all'ascolto di questa puntata e alla replica di domenica e alla settimana prossima. Ciao ragazzi.
Ciao.
È disposto a puntare ancora su un'alleanza con Berlusconi? No, a possibili assi tra Carroccio e Cavaliere. La nostra gente non ne vuole sapere di un ritorno in campo di Silvio Berlusconi. Basta, basta per sempre. Se Berlusconi corre, lo farà senza di noi. La Lega ha avuto il coraggio di fare un bel passo avanti e attuare un ricambio generazionale. Sono sicuro che non ci sia un solo militante della Lega disposto a riscommettere su un'alleanza con Berlusconi. Matteo Salvini, luglio 2012. I due assi del centrodestra non si piacevano nemmeno un po'. O almeno, il Cavaliere ha sempre mostrato di apprezzare il partner leghista. Tanto che durante le sue cene a Villa Certosa si congratulava con lui per il suo giovanilismo padano, la sua passione politica, ma soprattutto il suo fondo schiena da favola. Matteo, invece, non si è mai fidato di Silvio. Troppo farfallone il tipo. Un Don Giovanni col doppio petto e la fedina penale di un Al Capone. Mai con Berlusconi. Ho bisogno di starmene per conto mio. Voglio i miei spazi, non mi sento pronta, non sei tu, sono io. Così, Silvio, per anni ha abbozzato l'alleanza Salvini e qui gioca tanto la disperazione, si è alleato con Matteo, l'altro, Renzi. Ma ora lui giura che è stato un errore il patto del Nazareno. Non lo rifarebbe mai, era soltanto sesso. Ma quando è nato l'amore tra Lega e Forza Italia? Quando è scoccata la scintilla della passione? Non molto tempo fa. La data in cui i due leader si sono riavvicinati ufficialmente risale all'8 gennaio 2018, giorno in cui si è rinnovata la coalizione di centrodestra. Subito dopo, 18 gennaio, veniva firmato il programma delle politiche. Le elezioni del 4 marzo hanno visto un grosso cambiamento. Silvio non è il maschio alfa della destra. Matteo lo ha superato. 17% Lega, 14% Forza Italia. Intanto, un altro corteggiatore si è avvicinato a Salvini. Luigi Di Maio. Ha la faccia da bravo ragazzo, è a capo di un partito anti-establishment e parla di onestà e responsabilità. Ehi Matteo, ti va un po' di governo solo io e te? La proposta risulta allettante per la Lega, ma Silvio non ci sta. Se i 5 Stelle vogliono fare un esecutivo con il Carroccio, dovranno considerare anche i suoi alleati. Il capo pentastellato, in risposta, ha messo un veto. Niente Berlusconi, scegli Salvini, o me o lui. A giudicare dei silenzi pensierosi del capo leghista, il tradimento pare si possa compiere. Sembrava un amore improvviso quello tra Lega e Forza Italia. Un colpo di fulmine a scoppio ritardato, eppure sono sempre stati così diversi. Berlusconi liberale, Salvini sovranista. Il primo, europeista convinto. Il secondo, un euroscettico. Il cavaliere a favore del condono fiscale, l'altro risolutamente contrario. Salvini a mandare al pub la sera, Berlusconi in discoteca. A Silvio piace la pizza con l'impasto normale. Matteo solo e soltanto impasto integrale, anzi integralista. In definitiva, questo matrimonio, nato in fretta e furia per farsi forza durante la campagna elettorale, è già a rischio divorzio, perché è dettato non da simili vedute, ma da puro opportunismo politico. A quanto pare, nemmeno molto lungimirante. Se Salvini vorrà davvero governare, e sarà disposto a farlo con 5 Stelle, il centrodestra si spaccherà di nuovo. Altrimenti si tornerà alle urne, cosa che nessuno vuole. Parafrasando le parole di un grande artista, pensavamo fosse amore, invece era un carroccio.